Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
Ma dove hai lasciato i tuoi amici?
Sono di là decidendo cosa fare.
Già, qui si passa il tempo a decidere che cosa fare e poi non si fa mai niente. You know, in mezzo a questa gente mi sento strana, uno che non c'entra niente.
Anche io, sai.
Ma tu stai solo qui a Cortina?
No, con i miei genitori.
E tuo Dari che lavoro fa?
Beh, lui è nel campo alimentare, bestiame.
Wow, allora avete un ranch come in Dallas.
Quasi, una macelleria a Viale Marconi.
Ma vedi chi c'è?
Ma chi sono? I tuoi genitori?
Beh, insomma, veramente sì. Ma che ci siete venuti a fa' qua?
A berci un chinotto. Con sti termosifoni a tutta gallara, c'ho sempre una sete.
Tre chinotti.
Ciao, ci vediamo.
Ciao.
Oh, ma chi è sta sventola?
Mi piace.
A chi lo dice?
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata mitica numero 69, ventunesima puntata della terza stagione al 19 aprile 2016. Questo era l'omaggio del Bar Traumfabrik per la 69esima puntata a Kerina Huff.
E dice che si dice così, un brindisi a
questa
Kerina,
è la Kerina Huff. La sua la pronuncia
ci mancherai bionda, ci mancherai bionda.
Ossia la bionda, come dice Laszlo Kovacs, che ci ha fatto sognare da adolescenti o anche un pochino prima in Sapore di mare.
La quale da lassù ci dirà:
"E non mi angoscia".
Potrebbe anche dire: "Che piena parola".
Sì.
Ma soprattutto è la protagonista indiscussa, secondo me, di Vacanze di Natale.
Certo.
Nella sua prima edizione, la più bella delle belle, in compagnia del giovane Covelli, giusto?
Ma del mitico Jerry Calà, con un tupè sul petto.
No, stai sbagliando completamente.
È vero, è completamente.
Lei stava con De Sica.
No, però fece un bellissimo, c'era una bellissima scena sul divano.
Con
Jerry Calà, con Jerry Calà con un metro quadrato di pelo sul petto.
Sì,
bellissimo,
anche quella,
bellissimo. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non andate a fare una ceretta per togliervi mezzo metro di pelo dal petto, ma chiedetelo a noi, che ve lo diciamo noi, che film andare a vedere. Anzi, ve lo dice Air Director.
Ma pensate
bam.
Io stavo
ho aggiunto un babam.
È fatto bene ad aggiungerlo.
Puntata 69.
Siamo partiti anche con un minuto di anticipo, ma da quanto ho capito Smith ha già largamente, abbondantemente recuperato il nostro vantaggio in senso negativo.
Arriverò un po' in ritardo.
Arriverai un po' in ritardo, mentre noi già siamo qui presenti, attivissimi sul classico Facebook del Bar Traumfabrik. Ormai è un classico, guarda, per tutte le stagioni, anche primavera, aspettando l'estate.
Piace da morire.
Anche a tanta gente, mentre su Twitter mettete l'hashtag cancelletto Bar Traumfabrik. E di cosa andremo a parlare?
Ma questo era il trailer della Traviata?
Non proprio la Traviata, una cosa simile. Di cosa andremo a parlare, caro Lupus, in questa 69esima?
Non della Traviata, ragazzi, le patatine lontane dal microfono, please. Parleremo bensì di Mistress Mistress America di Noah Baumbach con la brava e bella, e lo ripeto ancora, Greta Gerwig. Trovate al postmodernissimo. Parliamo di Manat, anch'esso lo trovate al postmodernissimo, di Adriano Valerio. E poi, visto che ieri hanno assegnato i David di Donatello,
hanno messo una pietra tombale sul David di Donatello.
Ne parleremo dopo di questa cosa. Quindi ecco, diremo le nostre impressioni su questa cosa, dopodiché ci consoleremo con la splendida selezione di Cannes 2016 che è uscita, quindi tireremo le somme.
C'è tipo White Russian, Orange Bad.
Bravo, esatto, le migliori White Russian Cocktail. Le migliori qualità uscite a Cannes. Il professore dovrebbe esserci, di ospiti abbiamo Daniele Pamparelli e Simone Rossi, che era tantissimo, era Simone tantissimo che non erano insieme. Tantissimo, era tantissimo.
Sono contento di vederlo, anche perché poi gli fanno i complimenti.
Sì, né Hans né Justin stasera.
Ha uno sguardo di ghiaccio, hai visto quando sale sul palco?
Glaciale. Ma invece, il box office, tu che sei un esperto, Smith, come
il box office, mi, allora, questa settimana è abbastanza triste. Come dire, è abbastanza triste. Triste soprattutto per il secondo posto di cui poi parleremo. Diciamo che il film che ha incassato di più per questo weekend, con 3 milioni addirittura al suo primo weekend, è Il libro della giungla di Jon Favreau, con un incasso insomma di tutto rispetto. Drammaticamente secondo, arriviamo al punto
quanto,
di cui sopra.
Cioè? Dillo.
3 milioni.
Ah, l'hai detto?
Sì,
l'ho sentito. Scusa.
Secondo classificato in questa classifica tutta particolare, Nonno scatenato, con il grandissimo Robert De Niro affiancato da Zac Efron, che incassa 851.000 euro.
Io ogni volta che sento Nonno scatenato penso a un nonno di troppo, quello di Boris, tutte le volte.
Io penso a Nonno Fiorucci.
Anche
io.
Anche.
Ma penso anche che una volta lui ha fatto Toro scatenato. Ma
potrebbe essere anche un Dirty Grandpa.
Io sono andato a vederlo questo film.
L'hanno chiamato Nonno scatenato per questo, purtroppo.
Come, divertente? No.
Non Zac?
Ma stai scherzando, ragazzi.
Al terzo posto abbiamo Il cacciatore e la regina di ghiaccio, in leggera flessione, che incassa 650.
Chi, la regina o il cacciatore?
Entrambi, sono un pochino giù di corda, incassano 665.000 euro. Segnaliamo tra gli altri Veloce come il vento di Rovere Matteo, che è quarto con 460.000 euro circa, per un totale di 1.500.000 incassato finora. Mentre Batman vs Superman oramai è nono, però incassa insomma è nono, però con un totale di incassi sui 10 milioni di euro è ancora nella top 10.
E quindi no, scivola entra fuori, nella, entra nella, esatto, entra nella top 10, cioè
entra, sì, beh, entra, rimane, rimane, diciamo
stagionale,
possiamo dire due cose al volo,
rimane nella top 10.
Su cosa?
Due analisi del box office.
Ah,
due...
scusami, va bene. Un piccolo esperimento di box office lo troverete sabato in un teatro perugino, che poi vi dirò meglio quale, nel senso, voi entrate, vedete lo spettacolo e l'uscita è a cappello, e è un esperimento molto carino,
un pay after, un
dopo ne parleremo meglio.
Simpatico.
Progetto interessante.
Sì, veloce, perché ci abbiamo
peraltro,
tanti argomenti.
Che peraltro è stata la fortuna di alcune sale cinematografiche in Germania.
Ah.
Soprattutto a Friburgo c'è questa tradizione interessante di fare delle anteprime ad ingresso gratuito o apparentemente gratuito, e poi la qualità e il giudizio si esprime votando. Non credo che in Italia sarebbe lo stesso risultato e successo come accade in Germania, che sono
forse, anzi sicuramente
precisi in qualche modo. Devo dire, la cosa interessante è che incassi drammatici, tutti si lamentano degli incassi drammatici, dobbiamo segnalare che questa settimana alla settimana, la stessa settimana del 2015 c'è stato un incremento, più 22% sugli incassi. Dunque non è stata questa settimana dove appunto le new entry, Libro della giungla e altri hanno determinato un aumento di incassi. Il flop vero è stato quello di Arcore. Tutti si aspettavano da questo film qualcosa di straordinario, invece è risultata la puttanata che è. Ci dispiace.
Ci vuole
la puttanata
sempre
che
per quei giudizi sfumati che tardano.
L'hai visto tu?
Non l'ho visto, ma tutti mi hanno detto che è una porcata micidiale.
Visto il trailer, ci sarebbe avuto tanto coraggio.
Su My Movie a una stella. Cioè,
no, è passato da consigliato sì a consigliato ni. Adesso ho considerato no. Il giudizio del pubblico è insindacabile. Detto questo, un film che invece sono curioso di vedere, non ho visto, non so se voi avete visto, è Criminal.
No.
Che c'ha qualcosa che mi attrae, non so bene cosa, ma qualcosa che mi attrae. Che comunque
è
non è andato.
Tutto un grande caso.
Non è andato malissimo. Il libro della giungla ne parlano un gran bene.
Stiamo a vedere. Comunque.
Allora, guarda, aspetta, già che ce l'ho qua, se no poi ci dimentichiamo, visto che abbiamo parlato di questo esperimento del teatro con l'uscita, insomma, con l'ingresso libero e uscita a cappello. L'amore è il titolo della pièce teatrale, una jam session theater, così definita dal regista Pierluigi Rizzo, con Ornella Cascinelli e Luigi Montesanto. Andatelo a vedere sabato 23 aprile alle ore 21 al teatro.
Vabbè,
non
bene.
Si sa bene qua.
Poi ci dici chi ti ha fatto fare questa marchetta.
Sì.
Detto questo, cominciamo subito con la musica frizzante.
Perché a lui piace la cappella.
Dai, balliamo tutti.
Chiaramente i prossimi blocchi ve li segherò a 6 minuti e 50. la cominciamo con la musica frizzantina e cominciamo con un pezzo tratto da Mistress America di cui parliamo tra poco. E pensate come funziona la testa, io questa canzone 20 anni fa la odiavo, non l'ascoltavo mai, mi faceva cagare, adesso non l'ascolto perché mai, non ma mi ricorda la gioventù e quindi mi piace.
Dritte Staffel von Traumfabrik.
La nostra Teutonica ha detto qualcosa sull'essere fantastici quelli,
no,
del bar Traumfabrik.
La fantastica terza stagione.
Ma che meraviglia.
Ha parafrasato una non so che cosa, però mi è piaciuto molto.
Infatti era bellissimo. E comunque noi vi avvisiamo, questa era solo la prima di una lunga serie di canzoni frizzantissime che accompagnerà questa frizzantissima puntata numero 69. E mentre alcuni film, come quelli che citava prima Laszlo, hanno ricevuto un apprezzamento davvero minimo dal pubblico, ce ne sono altri che continuano a girare voci che siano veramente molto belli. Almeno a me mi stanno tutti consigliando questo Mistress America, ovvero l'ultimo di Baumbach.
Mistress America.
Che non ho visto, ma qualcuno del bar immagino che abbia visto. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto?
Io, Hans. No, Hans non c'è, scusa.
Ma io sì, vero che l'ha visto.
Hans che me il nostro detto amico Fioravanti non sia in trasmissione.
Infatti anche a me, perché ha fatto una bella recensione.
Ha
purtroppo
scritto le cose che non ho capito, però erano lunghe.
Avrebbe avuto da dire.
Un senso.
Ma ricordiamo che il film, come abbiamo detto la settimana scorsa, corsa di Noah Baumbach, ovvero l'uomo che ha la fortuna di accompagnarsi alla grandissima e bellissima Greta Gerwig.
Sono contento.
La quale insieme a lui ha scritto questo film, ormai fanno coppia fissa nella vita e sullo schermo. Peraltro
sa
lei,
per quanto ancora.
Sa per quanto ancora, lei, beh, lei è abbastanza
allora
giovane.
Postiamola.
Postala perché è il sorriso però, più bello del mondo.
Però diamo merito a Lola Kirk.
Ma molto brava, molto brava. L'altra attrice
linfagottatissima, Lola Kirk.
Sì.
Una donna da amare. Io mi sono perdutamente innamorato. Tant'è che infatti il primo pensiero che ho avuto uscendo dalla sala, dico, finalmente in un film di Baumbach ci si innamora dell'altra.
Pensavo no, io nonostante tutto mi sono innamorato sempre di...
Tanto leggo che anche la sceneggiatura
di Greta è quello che ho detto, l'hanno scritto insieme lui e lei, Greta e Noah.
È bellissima, degli occhi meravigliosi, un sorriso scomposo.
Lola.
Cioè Lola è... ho perso la testa per Lola.
E a me piace Greta, vabbè, usciamo in doppia cosa.
L'ho pure confessato la mia concubina e ha detto hai fatto bene, secondo me è interessante.
Anche io l'ho persa.
Anche lei l'ho persa, vai pure, ho detto. Era ora che trovavo.
Che non gli interessa.
Un exit strategy.
Ma parliamo un attimo di cinema però. Il film parla della racconta, la protagonista in realtà non è Greta come nel precedente Frances Ha, in cui faceva una studentessa, così alle prese con i problemi dell'inserirsi nel mondo del lavoro, ma nel mondo in generale. Qua la protagonista, se vogliamo, è questa Tracy, cioè Lola che ha fatto innamorare Laszlo, Lola Kirk,
alta borghesia newyorkese.
Ma beh, lei non è di New York, mi sa che
viene nata a Londra.
No, si dico nel film.
Nella vita, perché ormai ho ricomposto, scusa, il quadro. Cioè, nel senso,
lei è matricola al college a New York, è un po', non è molto inserita nell'ambiente. Qui si parla sempre di problemi generazionali, di più giovani e meno giovani, insomma, lei non vive in questo college, vorrebbe far parte di un circolo letterario di soggetti molto autoreferenziali che accolgono la gente svegliandoli di notte, ricevono le loro application, le loro richieste di iscrizione e accolgono i vincitori con una torta in faccia nella notte. Un bel giorno conosce la sorella, tra virgolette, cioè la figlia dell'uomo che dovrebbe sposare sua madre. La sorella è Greta Gerwig, la quale diventa un po' una sorta di ispirazione, di musa e una sorta di modello, se vogliamo. Ecco.
Si crea un bellissimo duetto generazionale, che poi è il tema costante e continuo della filmografia di Baumbach,
sì,
da almeno degli ultimi tre film, da Francis A a Giovani si diventa.
Qualcuno dice una trilogia.
E qui raggiunge forse il suo compimento massimo, perché io l'ho trovato un film a tratti anche superiore a quella meraviglia, a quella perla che è stato Francis A, che ci ha rivelato in qualche modo al grande pubblico, ha rivelato la grandezza sia di questa coppia artistica meravigliosa.
Francis A è un po' più d'arte, se vogliamo, in un certo modo, nella sua volontà. Questa è una commedia, lì ci sono delle citazioni alte, cinematografiche
di Greta su New York è qualcosa di Francesa.
Dico, quello è un po' più, sono delle citazioni quasi cinematografiche
al passeggio,
alte.
Dalla corsa al passeggio, però la frenesia è un po' la stessa, la voglia comunque di dare un senso alla propria esistenza. Però, come ha detto bene Andrea Fioravanti, abbandona un po' quel vezzo hipster che è tipico di una certa filmografia newyorkese di questo momento. C'è un altro regista molto interessante.
Potrebbe essere un segnale sociale, sociomondano, che la moda degli hipster sta un po' declinando.
Non lo so, sicuramente New York vive di questa immagine e ne fa anche, è diventata anche meta turistica forse per questo, per andare a curiosare negli ultimi anni come si vestono questi scoppiatelli del village, Manhattan e quant'altro. Addirittura foto di gente in fuso, ormai ha rifatto il giro questo tipo di non è più la ricerca magari intellettuale.
Ti starebbero bene. Faresti la tua porca figura.
Vabbè, è un po' più commedia di Francis A, se vogliamo.
Sì, ma infatti perché parliamo degli hipster, ma che
infatti, un po' più spensierato, un po' più così.
Più leggero, ma non troppo. Perché qui c'è una riflessione interessante, appunto, se quella di Francis A o quella di Giovani si diventa, un film che consiglio comunque di vedere, nonostante le critiche non siano state così positive, era molto autoreferenziale. Qui si cerca di prendere a modello probabilmente questa dimensione generazionale, che è quella della matricola che approda in una grande città con tante idee in testa, con tanta confusione, che deve trovare una dimensione in questo mondo. Non è più un'auto, diciamo, non è autoriferita all'autore e al suo mondo, ma è secondo me la creazione di un piccolo modello, di un nuovo film manifesto per una generazione. Cioè, ha trattato la tarda adolescenza come un qualcosa di nella quale tutti ci possiamo identificare, l'ingresso nell'età adulta come un qualcosa che tutti abbiamo vissuto a nostro modo, nelle nostre piccole dimensioni. Nessuno di noi ha vissuto i suoi 19 anni a Manhattan, ma anche a Ponte San Giovanni, come dire, forse le paturnie, le turbe, le sofferenze
possono essere
sono analoghe, le stesse. Non so, Simone, visto che il film ti è piaciuto molto, perché so che l'hai
piaciuto.
Visto.
Sì. Io ho notato, hai detto tutte cose rispetto alle quali sono d'accordo. Forse una cosa che va sottolineata è che allaccia questo film molto a Giovani si diventa più che a Frances A. È questo ragionamento molto spinto sui social network che viene fatto, e che rivanga il fatto che le generazioni più vecchie, se vogliamo, cioè quelle dai 40 in avanti, insomma, sono quelle che quasi per assurdo sono rimaste più sotto al sistema social network, cioè quelle che hanno più difficoltà a rapportarsi anche con altro, molto spesso.
Che pensano che sia una cosa seria.
Beh, anche quello, sì, però insomma, che sono veramente...
Scusa, perché dici dai 40 in avanti? Chi è nel film che...
40 in avanti? Beh, 40 sopra o 40 sotto?
Beh, intorno ai 40, diciamo.
No, ma Greta è una 30... Early 30s, direi. No, io la vedevo
si sente
più...
chiamato in causa in quanto
vittima. No, io sono... Dai, diciamo 35. No, appunto, io sono... Guarda, lei secondo me, cioè, lei nel film fa una 32enne, via.
Cioè, secondo me no.
Scusami, tu... No, nel film lei dice 30-32, a dire la verità. Però magari se li
togli... Tu vuoi dire che da una certa, diciamo, da una certa età, da una certa generazione in giù, il social network ha un peso molto diverso, cioè
sembra comunque una, sì, sembra una contraddizione, ma diciamo, sembra una contraddizione così, ed era evidente che
i giovani si diventa molto
la coppia giovane, anche un po' per piaggeria, diciamo, per vezzo, giocava con i social network, ma allo stesso tempo, che ne so, collezionava il vinile, guardava il VHS,
mi ricordo bella la scena del guardare su Google, che è una mania che ormai ci abbiamo tutti, cioè di non sapere una cosa e subito scoprirne il senso.
Forse c'è un ritorno all'analogico.
Adam Sandler che in un dialogo a due dice: ma perché usi il telefonino? Se non lo sappiamo evidentemente non dobbiamo sapere.
Esatto, lì poi c'è una figata che dice che quando uno accende il telefonino lo tocca, tutti gli altri sono inevitabilmente portati a prendere il telefonino in mano, che è una
come
cosa
sbadiglio,
esatto, pazzesco. Comunque, tornando a questo film, secondo me questa cosa è insistita. E poi un pregio del film è che è scritto veramente, veramente bene, ad una velocità
frenetica.
Sì, una cosa che notavamo vedendolo è quanto sono fitti i dialoghi. Cioè, immagino sia uno script clamoroso, enorme. Parlano tantissimo, è molto divertente. Ci sono
dei dialoghi estremamente ben fatti.
E un'altra cosa figa, secondo me, del film è questo mini spettacolo teatrale nel film, che è quello nella casa in cui si ritrovano, che in realtà assume proprio delle sembianze di uno spettacolino andersoniani,
anche lì,
che
notato,
è divertentissimo,
nell'utilizzo del colore, della composizione dell'immagine, molto molto belli. Devo dire che a differenza degli altri film qui c'è una coralità, cioè i personaggi secondari del film, che appaiono anche solamente per una scena, hanno tutto un ruolo determinante,
sono importanti.
È un film che non liquiderei come troppo semplicistico.
No, assolutamente. Ha questa confezione, va bene per tutti, però se ci rifletti un po' c'è qualcosa.
Devo dire, Lola Kirk è meravigliosa e basta, speriamo che faccia tanti altri film, perché è veramente uno sguardo nuovo sul cinema.
Consigliatissimo Mistress America.
Assolutamente.
Se lo volete apprezzare nella sua bellezza totale,
vedetelo in lingua originale.
Questa sera in lingua originale, postmodernissimo, anche martedì prossimo, se non erro.
Solo il martedì ancora?
No, non è solo il martedì, dipende
ogni
un po'
tanto,
dal giorno.
Dipende. Cercatelo e guardate in lingua originale, perché sì, non riesco a immaginarlo non in lingua originale. Comunque, sempre a questo film, sentiamo un altro pezzo, torniamo un po' più indietro, torniamo agli anni 70 con un pezzo dei Hot Chocolate, che sono quelli famosi anche per una delle canzoni più famose di Full Monty. Questa si intitola You Could Have Been a Lady, tratta sempre da Mistress America, ce la sentiamo e torniamo tra poco con Cannes 2016. Tra poco!
Could have been here tonight.
der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Dall'11 al 22 maggio in quel di Cannes, in Provenza, si svolgerà come al solito il celebre festival che quest'anno ha tirato un potente
ba ba bam.
Hanno aggiunto un ba bam perché hanno tirato fuori una selezione impressionante e hanno ricordato al mondo perché sono il festival cinematografico più importante.
Perché non invitano gli italiani?
Perché non invitano i te? Ebbene, ci sono degli italiani. Nella Kenzan c'è il tuo amico Paolo Virzino, sì. Non so se lo sapevi.
Ah, è andato nella Kenzan.
È alla Kenzan.
Ma occhio perché adesso i Davide di Donatello hanno spostato l'equilibrio.
No, guarda, certo. Io dico
ne parleremo.
Hanno spostato
l'equilibrio. Andiamo rapidi su Cannes. Senza fare l'elenco.
No, l'elenco è inutile. Io odio fare gli elenchi perché lo dico sempre. Dico soltanto che in concorso praticamente non c'è un film da mettere in secondo piano. Abbiamo nomi del calibro dei Dardenne, Assayado, Land, Jarmusch, Ken Loach, Brillante Mendoza, Park Chan-wook,
Jarmusch,
Sean Penn, addirittura il mitico Paul Verhoeven.
Ecco, lo stavo per
il
dire.
Grande Paul Verhoeven di Robocop. E finalmente questo The Neon Demon di Nicholas Winding Refn, di cui sentivamo parlare da tempo e ci aspettavamo da tempo. Sentiamo la mancanza soprattutto.
Poi insomma in questa lista gli ultimi due sono Verhoeven e Winding Refn, quindi per dire, no?
Tanta roba da vedere che aspettiamo con grande ansia. Laszlo,
che dire, guarda, io ho delle inconcie, mi gioco le carte sui nomi meno noti, nel senso che sicuramente questo sarà il Cannes di Dolan, perché Dolan ormai diciamo che brucia ancora la sconfitta del Festival di Cannes di 2 anni fa a spese di un Ceylan meraviglioso, era Winter Sleep, ma sicuramente non il Ceylan più grande. Quel Mami rimane una ferita aperta, almeno per chi ama un certo tipo di cinema, e penso che Dolan in questo caso, con un cast stellare, per la prima volta le prese con una produzione mega galattica al di sopra del suo cinema più intimo, minore, canadese se vogliamo. Il titolo del film adesso non lo ricordo, ma so che c'è in...
Sono
la fine del mondo, dove ci sono dei nomi pazzeschi, da Garrel alla bellissima Marion Cotillard, eccetera eccetera. Dunque un film attesissimo e probabilmente vincerà la palma. Le carte che mi gioco io sono due nomi che sicuramente diranno poco a pochi, ma invece dicono molto a me, che sono André Arnold, che è una regista pazzesca, della quale abbiamo visto diversi anni fa Wuthering Heights, una versione bellissima. Di Cime Tempestose, forse la più bella che mi ricordo di aver visto nella Venezia, trasposizione cinematografica. Di lei un film pazzesco come Fish Tank, con un giovanissimo Fassbender che violenta in qualche modo, che fa l'amore con un adolescente nei sobborghi, nelle periferie inglesi, e un altro film che se non era Red Line, se non ricordo male, altrettanto bello. Lei è una vecchia conoscenza di Cannes, se la sono curata, cresciuta nelle sezioni minori, approda al concorso con questo film che staremo a vedere. Il titolo è American Honey. Altro nome sul quale...
Scusami, domanda. Secondo voi Almodovar andrà carico a pallettoni o andrà con un film dell'ultimo Almodovar che abbiamo visto?
Secondo me Almodovar potrebbe anche stare a casa. È forse la nota dolente di questa selezione.
Andrà l'ultimo Almodovar che abbiamo visto.
Invece c'è Bruno Dumont che ha fatto la miniserie Petit Cancan l'anno scorso, che era stata giudicata il miglior film per i Cahiers. Sì, l'ho vista.
Io non sono riuscito ancora a vederla. Doveva essere distribuita anche in Italia, però si è intoppato il processo distributivo.
L'altro nome
che non dice niente a nessuno, e anche a me, perché non ho visto nessun film di questa persona, ma so chi è quello di Maren Ade, rappresentante della Germania. Maren Ade, non so come si pronunci, con questo film Tony Erdmann. Lei è la produttrice di quello che io considero il più grande regista del momento, che è Miguel Gomes. Il fatto che lei produca i film di Miguel Gomes mi fa pensare e sperare che lei abbia uno sguardo e una visione interessante. Poi appunto c'è Bruno Dumont, che è un grandissimo, c'è Jim Jarmusch, indiscutibile, Ken Loach, siamo felici ogni volta che leggiamo questo nome, in qualsiasi declinazione possa essere trasposto, Brillante Mendoza, il filippino, passato a Venezia diverse volte, il ritorno al cinema.
Complicato, impegnativo, io devo dire.
Vincerà che... Mendoza, questo
no,
è chiaro.
No. Un nome importante di questa selezione, in Italia inedito, probabilmente lo sarà ancora per molto, è Kleber Mendoza figlio, regista brasiliano, di cui si parlano...
Che non è il figlio di Brillante Mendoza.
Parlano benissimo, c'è il ritorno al cinema di Christian Mongiu, ve lo ricorderete per quattro settimane, come il titolo, quello, sei settimane, come si chiama il film quello bellissimo, con cui vinse la Palma d'Oro. C'era quel nome.
Quattro settimane, tre mesi e un giorno.
Quattro settimane, tre mesi e un giorno. Film straordinario.
Rumeno.
Rumeno, sì.
Abbiamo due rumeni in concorso e nessuno italiano.
E poi c'è uno...
Noto del razzismo.
No, no, lo dico. Lo dico alla faccia di Salvini, vaffanculo Salvini.
Lo dico con orgoglio.
Io ero dato un
po'. Io l'ho sentito un po'.
Una
vena.
Un altro nome interessante è quello di Jeff Nichols. Jeff Nichols, che probabilmente ricorderete per Take Shelter.
Non stiamo, mi diceva niente il nome,
Midnight, che non è ancora uscito in Italia, hanno annunciato, rimandato e soprattutto per Mad, non so se avete visto questo film, guardatevelo, una storia, un romanzo di formazione di due ragazzini su un fiume texano, film straordinario.
E invece a proposito di texani, Sean Penn, con che grinta si presenta sulla Croisette?
Non sappiamo niente di questo The Last Face.
Non so che grinta può averci, però non lo conosco.
Non sapete niente rispetto
a questa domanda. È un po' stupida. Questa domanda è
stupida.
Non ci sono indiscrezioni su Sean Penn.
Però c'è Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven, io lo amo tantissimo.
Questa è come Mad Max, cioè queste cose
esatto.
Molto cannoise, non so se si dice così o comunque.
Ah, ma io Mad l'ho visto, quello con McConaughey.
Cazzo,
trasmesso Rai 4.
Filmone,
bel film, gran bel film.
Verhoeven è uno che ha fatto delle cose grandi, anche se appunto roba un po' di genere, ma insomma ha fatto anche cose un po' più artistiche, tra virgolette, però insomma io mi aspetto grandi cose. Magari sarà un ritorno alla George Miller, come dicevi tu, cioè di questo L non sappiamo niente, questa è solo la lista dei film. Io volevo segnalare invece nella sezione Uncertain Regard il ritorno di un beniamino del Bartram Fabric, cioè
Hirokazu Koreeda.
Lui mai
è
grande.
Koreeda.
È grande maestro.
Spiega Smith.
Maestro Koreeda.
Con After the Storm. Dopodiché, insomma, ecco, abbiamo...
No, anche Ermanno Mordini. Ve lo ricordate Mordini?
Stefano Mordini.
No, Ermanno Mordini, ve lo ricordate?
No.
Era il nudista della spiaggia... di Pippo Franco quando si fa la casa del sì. Film mitico, poveri
tutti al mare,
a tutti al mare
che a pechiare, sì. No, c'era la canzone
pensavo che era poveri, poverissimi, praticamente mutati.
Sono contento che teniamo alti i nostri punti di riferimento.
Siamo contenti che ti ricordi della nudità di quest'uomo. Da quando
eri bambino era un film fantastico, c'era lui che cercava di non far vedere le nudità, ma ai figli che invece erano proprio borgatari, che lui cercava di mantenere la pulizia, i figli erano fantastici e la moglie poi lo tradiva con Mordini.
Stasera l'Asdokovic
era un po' tipo il Franchino, tipo quello lì, che c'è sempre. Però
questa sera
andiamo sulla Kenzen,
lo prendo.
Ci sono tre italiani, uno dei quali è Virzì, che Laszlo odia, la pazza gioia, e anche Pampanelli, Fiore di Claudio Giovannesi, che non so chi sia, poi c'è Fai bei sogni di Marco Bellocchio.
Claudio Giovannesi non
so chi sia.
Ha fatto Giovannesi è famoso,
però altri nomi che colgono, chi era Solveig Anspach? Io ricordo questo nome, non ricordo, che l'effetto Aquatic si chiama il film, io ricordo questo nome.
Giovannesi, chiaro, era quello che ha fatto Alia gli occhi azzurri e Fratelli d'Italia, un documentario bellissimo i figli di immigrati di seconda generazione, da cui poi ha tratto il film Ali agli occhi azzurri.
Comunque insomma quello da segnalare soprattutto è Pablo Larraín, grandissimo, con Neruda, che immagino sia
il commento,
un biopic, non lo so,
conoscendo lui non è detto.
Il commento su questa Kenzen è che Cannes non ha messo in concorso film italiani, giustamente non lo so, perché potevano anche ritagliare uno spazio evidentemente.
Ma l'anno scorso, scusa, forse...
Però il commento reale è che la Kenzen ha messo una pietra tombale sul concorso di Venezia, cioè nel senso l'aver fatto man bassa di tutto, quando invece la Kenzen solitamente va alla ricerca di nuovi talenti che poi andranno in concorso. Vero. L'ho trovato un'operazione un pochino cattivella nei confronti di Venezia, perché troviamo appunto Jodorowsky, troviamo Larraín, troviamo Paul Schrader, troviamo Bellocchio, troviamo stranamente Virgì, che non credo abbia mai frequentato questo tipo Cannes, di... Ma nemmeno Venezia credo, forse raramente.
C'è andato in viaggio di nozze.
Quest'anno hanno voluto saccheggiare. Comunque ne parleremo quando sarà il momento. Invece tra poco parliamo di David e quindi il direttore ci...
Di Giallo. Allora, no, in realtà...
Attenzione, si è svegliato HD. Era
no, perché quando cominciate a fare queste liste di nomi, a me completamente...
Contemporaneamente è svenuto Lupus e si è svegliato HD.
Attenzione. Perché io e lui ci abbiamo, siamo una stessa persona che...
E non si sovrappone mai la voce.
Bravo.
Attenzione, sveglia.
Allora, noi continuando a... giocare, diciamo,
non abbiamo la semen però, scusate,
no, però ormai è tardi. Perdona, ne parleremo più avanti su quelli che sono i film che appunto sono stati premiati al Donatello 2016. Abbiamo tirato fuori una storia interessante, cioè quella di chi sostiene che la sigla originale del cartone Gig, robot d'acciaio, sia stata cantata da Piero Pelù. Allora, in realtà,
vecchia leggenda.
In realtà, dopo anni di dibattito su questa cosa, Pelù ha ovviamente
alimentato lo stesso Pelù per anni.
Infatti,
e mica ne coglio.
Alla fine della storia, lui ha ammesso che non c'entrava niente. Gli sarebbe piaciuto, no? In realtà,
ma
è
molto alla fine della storia.
Però. È Roberto Fogu, meglio conosciuto come Fogus, che l'ha cantata. Ma all'origine della leggenda c'è un'altra canzone che noi ovviamente vi vogliamo far sentire, ovvero un gruppo toscano dal simpatico nome di Edipo e il suo complesso. Hanno cantato più di una volta una versione di questo brano, in cui emulavano molto la voce di Piero Pelù. Piero Pelù evidentemente ha cavalcato l'onda e anche ce ne sono anche delle versioni cantate realmente da lui, quindi diciamo in questo marasma. Però vogliamo farvi sentire la canzone di Edipo e il suo complesso di G. Robot d'acciaio, tutta per voi.
Celebriamo il film.
Corri ragazzo giù, volo tra lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente.
Il Bar Tramfabric rientra sulle note di G. Grobo d'acciaio, cantata da Edipo e il suo complesso, bellissimo nome.
Cialtroni
animati, tra l'altro. Gruppi che abbiamo ascoltato. E rientriamo e sfruttiamo l'occasione G. Grobo d'acciaio per parlare facendoci un bellissimo blocco sul David di Donatello.
Prima della tragedia di David vi segnalo solamente che c'è un altro italiano a Cannes che è la semen della critique in special screening, un'opera prima di Alessandro Comodin, I tempi felici verranno presto, che mi sembra l'ottimo editoriale al commento che dobbiamo appena fare. I tempi felici verranno.
Facciamo i conti con Davide Donatello.
Facciamo i conti, se ne occupa mio zio Antonello.
facciamo i conti con l'oste. Allora, ieri sera c'è stata la festa del cinema italiano, l'Accademia del cinema italiano ha premiato con la statuetta del David di Donatello i migliori film della stagione,
allora,
i film più importanti della stagione del cinema italiano. Ha vinto, andiamo subito, entriamo subito a gamba tesa. Ha vinto un film che tutti hanno apprezzato. Il film di Genovese, Perfetti Sconosciuti. E questo, la dice lunga. Non l'ha visto nessuno.
Io l'ho visto.
Voi due l'avete visto.
Io l'ho visto.
Allora, io guarda, io lascio la parola, spezzo una lancia a favore di questo film rispetto alla sceneggiatura, perché secondo me la sceneggiatura, lo script è importante, è fatta bene.
Ma tu l'hai visto?
Il tema è importante, la sceneggiatura è fatta bene, tenere in piedi un film
fatta bene, non l'hai visto.
A livello di sceneggiatura, però dopo sentiamo quello che dite voi.
Sì, ragazzi, due parole, non facciamo il blocco su Perfetti Sconosciuti. Diteci secondo voi che l'avete visto,
è un film,
tutto lo scandalo sui David a me non sconvolge, nel senso che i David, poi l'avete visto, se avete visto la puntata, la trasmissione in diretta, sono, vogliono essere gli Oscar italiani, vogliono premiare un certo tipo di cinema, è come l'Accademia del cinema italiana è un farsi confini a vicenda, questo assolutamente
la cosa
hanno scimmiottato la serata in tutti
sì,
i modi.
Però Matteo, la cosa che dà fastidio di Davide, tu premi, va benissimo, io non l'ho visto sicuramente, ma me ne hanno parlato bene. Un film come Perfetti Sconosciuti, di cui però io so quello che mi aspetto, un film come Perfetti Sconosciuti, e perché ricalca con un tasso di rigidità, e però snobbi a sto punto, snobbi Zalone, che, cioè, a me mi sembra assurdo.
No, sono d'accordo con te. Scusate, stavo cercando il post che ha fatto il compagno Adinolfi oggi. L'avete letto?
No, per favore.
Cioè, per la prima volta sono d'accordo con Mario Rino.
Io manco, guarda, anche adesso no.
Ovviamente
io già senza sentirlo, non sono d'accordo.
No, lui dice questa cosa, ovviamente fa una premessa stupida sul fatto dei gay, solita sega, vede frogi dappertutto.
Certo.
Adinolfi, cioè, insomma, poraccio. Però, voglio dire, dice questa cosa. Il punto è, perché non ha vinto Quo Vado? Anzi, non è stato neanche candidato. Che Cozzalone è Alberto Sordi, lui dice, giudizio suo.
Qui abbiamo, se lo dice Adinolfi è una cazzata.
Qui abbiamo già spiegato ovviamente come, perché ha incassato 70 milioni di euro, il doppio di tutti i film premiati dai David messi insieme, e ha raccontato l'Italia, non il quartiere di Prati. Forse questa è la colpa imperdonabile.
Credo che Zalone sia una replica continua di se stesso, e il fatto che non ci sia mi scandalizza minimamente.
Di che stiamo a parlare?
Qual è il senso? Parlano, vogliono premiare un film che possa essere presentabile, ma che comunque è un...
Ma scusa, ma che Zalone ha fatto 70 milioni? Cioè, che siamo tutti coglioni.
Presentabile nel senso che non è la commedia riconosciuta da tutti come commediola di bassa lega, vogliono dargli un...
È la commedia che ricopia.
È patetico.
Ricopia La Cena dei Cretini.
Ma sono d'accordo
tutte
con
le commedie francesi che si sono consumate.
Ma mi vuoi mettere i panni di quello che difende Perfetti Sconosciuti?
Io
sto dicendo
che
non mi sconvolge se premiano questi
allora,
film.
Allora, guarda, io ho fatto questo esercizio, mi sono sforzato tanto. Nell'ultimo anno e mezzo, vestendo anche i panni meno cialtroni dell'esercente, perché qui scherziamo, però ho cercato di evitare la critica a prioristica nei confronti del cinema italiano. Ho cercato sempre di essere comprensivo, di abbassare anche il livello delle scelte che facevo nell'andare a vedere un film o meno.
Cioè, tipo quando hai programmato Youth.
Un po' tutti. Tipo quando ho programmato Youth, veramente. E li ho visti un po' tutti. Ho cercato di comprendere. Però ragazzi, da questo momento in avanti, se questo è il cinema italiano, io ricomincio a sparare a zero su tutti.
Ma lo sai, non ti puoi aspettare, diciamo, che i David premino Bella e Perduta o...
Dovrebbero, ma non lo fanno.
È come agli Oscar non premiano i film di
Nicchia,
i film del Sanders.
Miglior regista.
Scusa, un secondo. Posso dare ragione a Lupus?
Sì,
cosa?
È vero. Perché siamo d'accordo.
Allora me ne vado.
No, ascolta, no.
Ma non è che ti dico che è giusto, ma è una manifestazione mainstream.
Una parte di ragione, cioè, nel senso, secondo me, la cosa brutta è però restare in mezzo al guado. Cioè, allora a sto punto, se è una festa...
Al guano è peggio.
E mezzo al guano anche.
È uguale.
Con una bella correzione, restare in mezzo al guado, cioè...
quando prima provocavo su Zalone, però
è vero,
secondo me ha ragione, cioè nel senso, perché devi
perché agli Oscar non premiano Adam Sandler, premiano un'altra
cosa. Adam Sandler non fa i volumi rispetto al cinema americano che fa
Zalone. Vabbè, fa i volumi rispetto al
cinema. Sto pontificare Zalone, francamente,
ma non è una
pontificare, va fatta una distinzione. Allora, va fatta una distinzione, e ha ragione Lupus al 100%, cioè voglio dire, i film più belli li abbiamo visti durante la stagione e non sono stati premiati se non in minima parte.
Ma nemmeno
ha vinto un film, però va detto che ha vinto un film che è un film ben fatto ed è un bel film nel complesso, è un bel film con un ottimo cast, cioè no, se no quello poi veramente facciamo
diamo una valutazione,
perché io però diamo una valutazione, posso dire 5 secondi,
diamo una valutazione prettamente
ritengo
tecnica,
che sia un film fatto molto bene, tant'è che sta vendendo i diritti all'estero, cioè quindi è vero che si rifà un certo cinema francese, ma questo può essere anche,
può
un, pregio,
essere anche
eh?
Un pregio,
posso dire una cosa?
Non vedo, non
aspetta,
vedo,
voglio
però
dire una
è evidente che Belle Perduta, Jig, insomma, sono tutti superiori.
Ragazzi,
non ha riportato niente.
Non essere allora, cattivo non ha riportato niente.
Io ripeto.
Ho capito, cioè, ma siamo d'accordo, dire, però vorrei che si dicesse questo.
A fronte delle candidature, no? A fronte delle candidature, non ti dico...
Ma il problema sono le candidature.
Aspettami, le candidature sono quelle, no? Ragioniamo su quello. A fronte delle candidature, a parte che veramente secondo me c'è stato veramente un po' troppo snobismo intellettuale nei confronti di altri film che probabilmente, visto chi ha vinto, che era una bella commedia fatta come cavolo ti pare, assolutamente bene. Comunque Zalone non sono i cinepanettoni, è una cosa un po' diversa, anche se ha preso quel posto. No, ti assicuro che non è così. No, raga, l'ho visto.
Io questo non l'ho visto, non ho visto gli altri,
non sono scoregge. E Luca Medici, che con Zalone è una persona molto più intelligente della media.
Ma chi se ne frega se è intelligente?
Sarà intelligente, però.
Ma è intelligente nel
posso introdurre un elemento.
Faccio una considerazione.
Ma poi non è che voglio difendere Zalone, io dico soltanto che il criterio, che è ridicolo, però non mi scandalizza come non
comunque,
scandalizza
lui. Esatto, sono d'accordo con Daniele su questo, allora, e anche con Matteo, nel senso, agli Oscar...
No,
anche con te. Sono d'accordo con tutti perché stiamo dicendo... No, questo è il paradosso, stiamo dicendo tutti la stessa cosa e abbiamo, in un certo senso, tutti ragione. Perché a partire dal presupposto che agli Oscar in America viene premiato il film di non mi ricordo chi ha vinto, insomma, il miglior film come l'Oscar, però viene premiato
Revenant.
Viene premiato un certo tipo di film, no? Al Sundance ce n'è un altro, al Tribeca ce n'è un altro. Allora, sono tutta una serie di film che, se noi in Italia, oltre al David di Donatello, avessimo altre situazioni analoghe, probabilmente ci sarebbe spazio e direzioni diverse anche per premiare, come giustamente avrebbe meritato, non essere cattivo
in abbondanza.
Vabbè, però faccio una valutazione, no, rispetto a queste considerazioni. È chiaro che se tutto si riduce alla sera di ieri, all'Accademia del Cinema che premia i suoi diciamo figliocci in un certo senso, ma c'è anche, come dice Simone giustamente, un'analisi tecnica, perché alla fine il film tecnicamente, dal punto di vista tecnico, ha una sceneggiatura fatta bene e viene giustamente meritato.
A parte che siamo in ritardo, ma una cosa, noi abbiamo parlato solo di Perfetti Sconosciuti, fatto che Garrone parlare. Che è un ottimo film, ha preso 7 premi tecnici comunque meritati,
questo è l'anomalia,
il fatto che un ottimo film come Gig Robot, seppure un film di genere eccetera, abbia comunque per me il dato positivo è che a Mainetti adesso gli faranno fare altri film, questa è una cosa positiva.
La vera, se mi permetti, proprio perché l'hai citato, è l'aver dato la miglior regia a Garrone, perché che Garrone sia un grandissimo regista
lo sapevamo,
è indiscutibile,
certo.
Allora, a cosa servono questi premi? Servono all'oggettività? Allora io credo che forse come miglior regista,
ma non ci nascondiamo dietro a un dito, servono all'industria,
servono,
che è sistema,
ma non servono all'industria, perché aver dato questo premio a Garrone non serve un cazzo, cioè nel senso, miglior regista premia Mainetti,
gli Academy in America servono all'industria, gli Oscar servono all'industria, cioè sono una macchina che moltiplica i soldi già investiti nel cinema. In Italia non funziona perché ci sono combriccole di amici
o
autocompiaciuti.
Ma anche l'Academy
che si premia
la vicenda,
amici,
dai, anche l'Academy è una combriccola di amici.
Quando ieri sera
stesso modo. Però ti girano i soldi.
Però ragazzi, siamo, cioè, se parliamo altri 30 secondi dobbiamo segare un blocco di
seguiamo
avanti.
Quando ieri sera, ho visto dare il premio e salire sul palco tutto quell'infinito cast di attori, di prime donne del cinema italiano, ho detto certo, dietro ognuno di questi c'è grande agente, un grande addetto stampa, cioè dietro a ognuno di loro ci sono 10 film. È chiaro che questa messe di attori, da Mastandrea a Battistone a Giallini, non potevano non essere lì quella ieri sera,
sì,
a fare lo spot del cinema
film
italiano.
In cui scoleggiano,
non ho visto la cerimonia. Scusate, una domanda.
Bisogna chiudere.
Una domanda fuori dai denti: non ho visto la cerimonia e tra i vari attori premiati, tra cui c'è Marinelli, meraviglioso,
bravissimo,
che ha vinto come miglior attore non protagonista per il bellissimo film di Mainetti, che ha vinto come miglior regista.
Diciamo che Gigi Robò è il vero trionfatore di questo, di questa kermesse.
C'è stato un ringraziamento a Caligari, io dico, cioè nel senso qualcuno ha parlato
no,
di Caligari.
No, non hanno parlato di Caligari, dobbiamo chiudere il blocco, musica, vai direttore!
No, scusa, ma sei interessante,
ne ha parlato.
Abbiamo detto quanto c'era
da dire. Ne ha parlato quello che ha ritirato, il premio per la fotografia, credo.
Sì, no, a me, no,
il fonico di presa diretta.
Quello del film di Caligari, l'unico
fonico
di premio preso da Non essere cattivo, che è un peccato, perché veramente, a confronto di quello che hanno fregato,
l'unico che ha ringraziato
in senso assoluto, ma
cioè è interessante per noi, ne parliamo a cena adesso, parliamo, basta, penso che ci sta ascoltando 20 minuti di Davide Donatello, alla fine no,
va bene così.
Allora l'unico modo per uscire da una situazione del genere, da questo
ma chi ci sta
velo,
quei tre che ci stanno ascoltando,
velo di pesantezza che ci ha coccolati fino adesso, c'è solo lei solo ci può salvare, lei sola, Donatella Rettore, 35 anni fa il video di che stiamo postando, Splendido Splendente.
L'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Sa chi mi ricorda lei?
Onestà tipo d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
Donatella Rettore, così splendido splendente.
Fabrique.
complimenti a chi ha scelto questa canzone, anche se vorrei tirarmi
un pochino
le orecchie, perché questa era la settimana di Rosanna Fratello.
Poi
dopo sapremo perché.
Attenzione.
Detto questo,
gliel'ho vietata.
Detto questo, il cinema di domani. Il cinema di domani
parto
è quello,
io, parto io.
È quello che vedremo domani. Che cosa vedremo domani al cinema? Anzi,
allora,
giovedì
iniziamo, giovedì 21, l'ultimo film di Roberto Andò, Le Confessioni, film con Tony Servillo, con Inizio e Pier Francesco Favino, che arriva al Postmod, che in parte già ha ospitato, tra virgolette, questo film, tra molte virgolette, perché Roberto Andò venne a settembre dell'anno scorso a
un grande regista
a parlare con il pubblico di questo film che ancora era in lavorazione. Si tratta di una storia ambientata in un resort di lusso, a bordo di una distesa d'acqua. Gli otto ministri economici, le grandi potenze, soggiornano in attesa del G8, insomma, diciamo. E direttore del FMI,
fondamentale internazionale.
Ma perché scrivi così che lo capisci solo io?
Me lo capisco.
Chiede ad un monaco
fondamentale internazionale, non è che lo capisco solo io.
Di confessarsi e poi viene trovato morto. Quindi diciamo che è un film dedicato un po' al potere economico.
Un film che nella sua locandina richiama tantissimo a Sant'Agostino, Le Confessioni. C'è un frate, Tony Servillo, un cast stellare. Speriamo che sia bello. Speriamo che Andò torni a Perugia per parlarcene, per incontrare il pubblico e per dialogare con Simone Rossi.
Ne ho letto bene. Invece,
tra l'altro, apro una ferita. Tony Servillo ieri
riapro
la ferita di prima. Tony Servillo ieri sera sfavatissimo alla premiazione del Dai
Durante.
Era proprio sfavato.
Truman, un vero amico è per sempre, di Cesk Gay allo Zenith.
Cesk Gay.
No, è spagnolo, Gay. E il madrileno Thomas, almeno l'ha annunciato lo Zenith. Il madrileno Thomas parte dal Canada, dove si è trasferito per recarsi al suo miglior amico Julian, attore argentino trapiantato da Madrid. Thomas ha solo 4 giorni a trascorrere con Julian e sa che il suo amico ha poco tempo da vivere, quindi una storia allegra.
Sì.
È il terzo film. I primi due non hanno avuto grandi recensioni. Ho visto, di questo se ne parla bene, chissà. Andiamo avanti, ragazzi, velocemente.
Comunque lui è Cesc Gai, perché è catalano.
Il mio richiamo a fare veloce è proprio via.
Zona d'ombra, una scomoda verità, di Peter Landersman, con Will Smith, con lo zio, e Alec Baldwin, che lo troveremo probabilmente al multisala, non si sa. La vera storia del dottor Bennett Omalu, il neuropatologo forense che ha fatto la prima scoperta della encefalopatia traumatica cronica, una malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti colpi subiti alla testa. Ricordo alcune vicende della cronaca.
A questo proposito, posso agganciarmi per salutare Torre, a proposito di colpi alla
testa.
Sta
girando Sense8
ci sta seguendo, sono collegato.
Sense8. Sarà con noi martedì prossimo.
Anche il prossimo film.
No, volevo
parla
dire questa
di
cosa
morte,
di Landesman, che se non
ce l'hai il
Landesman, io non, questo nome mi diceva qualcosa, sono andato a vedere, e è il regista di Parkland, un film che abbiamo visto a Venezia qualche anno fa, che non era questo gran capolavoro, ma parlava dei minuti successivi alla morte di Kennedy. Lui però è un giornalista investigativo che ha vinto una marea di premi per il giornalismo, reporter di guerra, insomma una cosa, quindi potrebbe essere interessante. Vai, scusa,
diciamo qualcosa, Simone, su codice 999. Un altro regista, no,
perché è saltato?
Perché quella volevo parlare di questo.
Va bene, tanto c'è anche qua. Scusate. C'è la morte, va bene.
L'ho messo ultimo per un motivo. Ma
ah, no, scusa. Hai ragione. Scusa, però devi scrivere. L'ho messo ultimo per un motivo. Altre volte ci sceglievamo. Altre volte.
Sì,
The Other Side of the Door di Johannes Roberts, che non conosco. La storia di una madre alla ricerca di una porta di accesso verso l'aldilà, un rituale raccapricciante solo per dire addio al suo figlio.
Un orroraccio, diciamo, non sappiamo se è buono o non è buono.
Torniamo. Ma torniamo alla morte.
Non c'è tanta roba.
Però solo una cosa, Sara Wayne Callis, per chi ha visto Prison Break, è la psicologa del carcere, e ho detto tutto.
Diciamo che fa un grosso affare il cinema che ripropone Gigrobo d'acciaio, secondo me, questa settimana.
No, beh,
vedendo quello che
codice
esce.
999 dovrebbe essere.
No, non
cosa
si può ancora.
Parliamo di quello prima.
No, invece ditemi qualcosa, Laszlo, tu sai qualcosa di questo Spiral di Orazio Guarino con Marco Cocci? Lasciamo perdere Marco Cocci, però
però
devo saperlo per forza.
No, te lo chiedo perché non lo so, a parte che parla di una persona che si chiama Matteo con un disturbo borderline.
Ascolta, io l'ho visto.
La spiaggia diventa il suo rifugio,
visto.
Un luogo inaccessibile a tutti tranne che ad Alice, una ragazza che sembrerebbe
ho
aprire
visto
una breccia
questo
nel muro.
Film.
Niente,
ho visto questo
film.
No,
ma è strano. Ce l'ha fatta, ci ho provato.
Ho visto questo film.
Talmente preso dalla sua, talmente preso
capito,
dalla sua
Matteo,
cosa.
Alice.
L'ho capito!
Perché scusa.
Ho visto questo film e l'ho rimosso per fortuna. Dunque, non, spero
ah,
che
l'hai visto?
L'ho visto, me l'hanno mandato, l'ho visto.
E non va, non è granché.
Cioè, insomma, il cinema è un'altra cosa, però
okay,
andiamo pure avanti.
Il cinema di Menare, Grotto di Micol Pallucca.
Meno male che non mi hai toccato questo.
Pallucca,
caga una bella macchina, detto anche.
Micol Pallucca.
È una ragazza, amico.
No, però
Micol,
ragazzi.
Però si chiama Pallucca.
Questo,
che
al cinema io pensavo fosse americano, è un'animazione.
Una cosa interessante.
Un'avventura
un
di cinque bambini in montagna. Il film è ambientato nella suggestiva cornice delle grotte di Frassassi.
Qualcosa.
Qualcosa di interessante.
Ricorda un pochino a vedere così, no, i Gremlins.
Sì,
no, i Gremlins.
No, i Gremlins.
Goonies.
Forse un po' i Goonies, ma il personaggio è un mostriciattolo di roccia che rutta, tra l'altro, nel...
E rutta, nel senso...
No, rutta proprio. È un'opera prima, speriamo bene. Ma invece,
un'animazione,
per concludere,
un'animazione tutta marchigiana.
Ci puoi dire marchigiana? Ci puoi dire qualcosa, Simone? No, no, diccelo tu.
Io lo citavo solo per
e citalo, codice 99 John Hickok.
Tra le altre cose, quello che ha fatto The Road, il film che abbiamo fatto di tutto per non distribuire in Italia, poi finalmente è stato distribuito, tratto dal meraviglioso romanzo di McCarthy.
C'è un film,
la proposta se ne parla bene,
che era all'altezza, cioè all'altezza. Chiaramente il romanzo, stiamo parlando di livello clamoroso.
Siamo a livelli più alti.
E il film comunque non... io ero molto dubbioso.
Ne abbiamo parlato qualche puntata fa, se non erro, l'avevamo citato per qualche altro adattamento.
Il
di
film
Cormac
aveva
McCann.
una bellissima
forse a cena.
Sì,
a cena ne abbiamo parlato, è vero, a cena.
Comunque Codice 999 con Casey Affleck, grandissimo, e Chiwetel Ejiofor, cioè quello di 12 anni schiavo.
Sì.
Niente, 999 è il codice per l'uccisione di un agente di polizia che fa richiamare tutte le volanti della zona nel luogo.
Dunque il punto
è quello che una banda di esperti criminali mette in atto per portare a termine un colpo altrove, ma qualcosa va storto. Le recensioni di questo film sono buone, c'è chi lo paragona a Michael Mann, che forse Calzoni si sentirà male a distanza, non lo sappiamo, però Alo, il montatore di Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow, che devo dire
film.
A me un film non ha fatto impazzire, ma veramente il montatore
film,
il montatore ha fatto un lavoro egregio, perché c'era un montaggio clamoroso. E la musica è di Atticus Ross, di Nine Inch Nails, quindi importante.
Lawless, il suo film precedente era Lawless, che è stato...
Esatto.
Io non l'ho visto.
Critiche...
Lawless è quello ambientato nella famiglia...
Chicago, no?
Aspetta, non mi sembra era una famiglia di contrabbandieri che disperavano alcol.
C'era Josh Brolin,
c'era Jeff Brolin.
Vabbè, comunque siamo oltre. Come
se
al solito,
quello che dico io era molto bello anche quello.
La musica è di Atticus
era
Ross.
Era stato scritto da Nick Cave,
che ha remixato quasi tutti i brani del film. Noi ne sentiamo uno invece in versione originale. Tra l'altro questo film andatelo a vedere perché dovrebbe essere bello. Questi sono i mitici Cypress Hill in un brano dedicato a tutti i porci, ovvero ovviamente Pigs.
Hi, ciao a tutti.
Roberto, aspetta, anche io voglio conoscere la signora Fusilli.
Si stanno preparando il tacchino.
No, non è niente, amore. Roberto è so chic.
ma torniamo alla mostra. Coreida, Coreida,
der unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
Banat di Adriano Valeri, uscito al postmodernissimo, un film del quale voglio che mi diciate perché io non capisco un cazzo in quanto allora, non mi era piaciuto. Voglio che mi spiegate perché dovrebbe essermi piaciuto.
Parto io.
E siate veloci perché abbiamo poco tempo.
Facendo veramente i complimenti a Simone Rossi perché veramente gli occhi glaciali, la presentazione più bella. A cui abbia mai assistito.
Complimenti.
Assolutamente.
Sì, stato fortunato.
Siamo fieri. E già abbiamo 30 secondi in meno
noi,
per parlare del film.
Scoperto noi. Beh, allora, no. Sicuramente è un film che io ho sentito prima di vederlo molti che dicono è un film lento. Secondo me può essere quello un pochino una discriminante. C'è chi lo interpreta lento perché giustamente ha dei tempi forse non proprio così comuni per un film di un certo tipo, per un film italiano che alcune caratteristiche secondo me molto
anche italiane. La Divina Commedia è lunga,
infatti diciamo che io l'ho interpretata così, ovvero nell'economia globale del film quando finisce io tutto avrei detto tranne che lento, cioè nel senso credo che sia giustissimo quel tipo di approccio. È un film che analizza brevemente il disagio generazionale di chi magari negli anni contemporanei è costretto a lasciare il proprio paese per lavoro. La parola costretto la uso appositamente perché è una distinzione importante che ha fatto anche lo stesso Adriano Valerio, bravissimo regista, diciamo emergente, anche se in senso proprio del fatto che ora finalmente insomma sta cominciando a far cose di maggior visibilità, ma è uno che ha già vinto determinati premi con i suoi corti, quindi insomma è uno che non è iniziato ieri. E questa necessità di emigrare, che per molti come noi sappiamo bene è praticamente una scelta forzata, magari devi lasciare il paese perché c'è una guerra, devi lasciare il paese perché non ci puoi stare, in questo caso parla di un agronomo che decide di andare a lavorare in Romania per poter fare il suo lavoro perché qui in Italia non riusciva a farlo. Questa scusa apre un film che in realtà parla di rapporti intesi non solo tra persone ma anche appunto tra persone e loro stessi, e quindi ci sta che può essere un film non certo d'azione, non certo pieno di dialoghi così serrati, ma sicuramente che descrive bene quelle sensazioni che si possono vivere in una situazione del genere. Chi altro l'ha visto?
Abbiamo visto un po' tutti.
Ah, vedi?
Vai Dani, che non ti ho sentito parlare poco oggi.
Ma a me è piaciuto molto a me, io ero con mia moglie, è piaciuto moltissimo anche a lei. In realtà io invece Nicoletta la stimo, a parte che la stimo moltissimo come donna, poi è un pochino il mio tornaconto perché molto spesso io vedo delle cose troppo tecniche, mi perdo su dei particolari, invece lei ha una visione complessiva secondo me molto migliore della mia. E lei è piaciuto molto, è un film molto gradevole, c'è anche la storia d'amore particolarissima, stranissima, amore, non si sa quello che è tra i due personaggi, è particolare, poteva sembrare o comunque essere girata in maniera forzata, in realtà viene tutto fuori molto naturalmente. Tra l'altro ci sono delle immagini secondo me meravigliose, per esempio la sequenza in cui lei fa sesso da incinta secondo me è una sequenza di cinema fatta veramente coi controcazzi. Dopodiché il film c'ha dei limiti,
almeno uno diciamo.
Vabbè, almeno uno cioè.
letteralmente.
A lei è piaciuto anche molto Gabriellini, io non ero d'accordo, però insomma non sfigura nemmeno
forse
lui,
forse è al meglio Gabriellini,
non sfigura nemmeno lui,
la sottrazione
sì ottimo.
È un film che secondo me sedimenta un pochino, cioè almeno a me ha fatto questo effetto. Alla prima visione puoi rimanere un pochino stordito, molto per quello che dice anche HD, nel senso che c'ha un ritmo strano per un film italiano, sicuramente. Però poi ripensando il film perde molte delle pecche che tu potresti trovare all'inizio. E poi c'ha una grande qualità che è stata sottolineata al dibattito, secondo me, che è quella di usare moltissimo l'immagine prima ancora delle parole per raccontare gli snodi narrativi e anche i piccoli grandi colpi di scena, che non è
anche
una cosa
il suo
così
difetto,
scontata.
Cioè, è il suo pregio e il suo difetto?
Beh sì, forse
è? È un film molto visivo.
Si compiace,
forse, no? Anzi sicuramente.
è un film molto visivo, però ecco, un po' di maniera, cioè per io gliel'ho pure detto al buon Adriano, un po' sorrentiniano in alcuni punti, che non è un male, cioè, non è un male,
sorrentino, ma
no, non voglio dire che non è un male, guarda, è una cosa interessante.
Posso dire una cosa invece a questo riguardo di cui parlava Simone giustamente, anche tu? Il limite che ho trovato più grosso del film è che non ha percorso mai in maniera forte una delle due strade, perché nel film c'è anche un voice over che è abbastanza importante.
È bello l'inizio,
è anche bello, però dopo il film percorre a livello poetico tutta un'altra strada che è la strada appunto dell'immagine che anticipa la parola.
Guarda, se ne è parlato l'altro giorno e io gli ho detto pure i primi 10 minuti di film sono emozionanti. Sentieri Selvaggio ha scritto per fortuna perché che dopo 10 minuti il film cambia registro, perché i primi 10 minuti di film ci avevano fatto credere che avessimo perso Valerio, che peraltro ci era piaciuto moltissimo con 37 solo per dare conferma a quello che ha detto prima il director, 37 4S si chiama il film, è un cortometraggio che non solo gli ha fatto vincere il David di Donatello per il miglior cortometraggio, ma l'ha portato fino a Cannes, tra i tanti premi che ha vinto in vari festival internazionali, ha preso una menzione speciale per il film al Festival di Cannes in concorso con il suo cortometraggio, perché di Cannes non l'abbiamo detto, ma c'è anche un concorso molto importante di cortometraggi ufficiale, che si vince una palma d'oro vera e propria, e purtroppo gli è sfuggita la palma d'oro per poco, nel senso era in lizza fino all'ultimo e poi gli hanno dato questa menzione speciale.
Un film assolutamente consigliabile, dove non mancano le scelte di maniera.
Il BAM ci segnala che il tempo non
si determina il coraggio e il talento di un artista che
a me l'unica cosa che non è piaciuta davvero è stata non tanto la canzone, che è quella che ascoltiamo in sottofondo, ma la scena di questa canzone non mi è piaciuta, perché l'ho trovata un pochino standardizzata. Negli ultimi film italiani che ho visto c'è sempre sto cazzo di recupero di una canzone sconosciuta.
C'è un dato, quello che volevo dire prima, e segna l'importanza dell'autore, che a me non piace, ma che comunque è importante, perlomeno iconico rispetto a quello che è il cinema contemporaneo, è il Sorrentino. Cioè, nel senso, in questo momento si può parlare di cinema che richiama Sorrentino, cosa che ha fatto anche Andò nelle confessioni vedendo il trailer, poi staremo a vedere se è vero o no. Questo vuol dire, lo si dice dei grandi, merito dunque a Sorrentino.
Dobbiamo chiudere, altrimenti seguiamo professore HD. E andatelo a vedere, diteci che cosa ne pensate. Intanto
andatelo a vedere.
Ancora un pezzo tratto da Mistress America, un pezzo bellissimo dei Suicide. Tra poco torniamo, speriamo, con il professore. Questo è Dream Baby Dream. A tra poco con Bartron Fabric.
Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Don't dream by now, baby. Keep don't dream by now.
guten Dinge sind drei. Bar Traumfabrik.
Il Bar Traumfabrik questa sera è assolutamente indisciplinato e ha bisogno che venga ritirata vengano ritirate le fila dallo suo professore. Ma professore, lei è in linea?
Dunque, non a caso voi mi chiamate prof, perché associato al tentativo di distribuire cultura cinematografica in questa landa desolata di conoscenze filmiche che è il Bar Traumfabrik, il sottoscritto si profonde in distribuzione di cinema in ogni scuola di ordine grado, con risultati che di anno in anno si fanno sempre più sconfortanti, in una duplice direzione: da un lato aumenta la maggioranza dei ragazzi, dunque dei futuri adulti, che del cinema non sanno nulla, ma proprio un cazzo; dall'altro, e questo è anche peggio, aumenta anche la minoranza che crede di essere esperta, solo perché la forbice con chi non ne sa proprio nulla si è allargata in modo incredibile. Mi spiego, cosa ha sostituito nell'immaginario comune della grande costruzione dell'antropologia di massa? Il cinema. Chiediamoci perché il cinema sia sparito così tanto dai radar della gente comune e sia diventato un fenomeno di nicchia come il teatro. Sono fresco di visita al Museo del Cinema. In 15 anni di insegnamento sono stato diverse volte con gli studenti in viaggio di istruzione al Museo del Cinema di Torino, inserito in un programma di visita all'interno della città che solitamente comprende il Museo Egizio, il Museo del Risorgimento, Piazza Costallo e insomma tutte queste cose. Premesso che gli studenti di anno in anno peggiorano in tutto, quest'anno sono arrivati a chiedermi cosa rappresentasse Superga per il calcio italiano. Che cazzo era Mazzini di fronte al Museo del Risorgimento? Perché mi emoziono sempre di fronte alla lapide che ricorda Nietzsche? E soprattutto, chi è Enzo Ferrari, detto questo, di fronte dentro il Museo dell'Automobile? Però, arrivati alla Mole, hanno dato il meglio di loro, premesso che per convincerli a entrare è stata una delle fatiche di Ercole. Una volta dentro, insieme alla guida, abbiamo provato a spiegargli il perché del museo non sia un vero e proprio museo, ma quanta piuttosto ricco di attività che ospitano all'interno una delle costruzioni più affascinanti e misteriose, cioè la Mole Antonelliana, e dunque lanterne magiche, prime macchine cinematografiche, effetti ottici in movimento, vetrine con oggetti, e poi al primo piano l'archeologia del cinema, fino alla storia, i primi corti, gli anni d'oro del cinema, le star, i personaggi, fino ad arrivare ai nostri giorni. Per gli appassionati, insomma, si tratta di un vero e proprio paradiso. Io ci godo ogni volta, ma i ragazzi sbuffano, chiedono di tornare in albergo perché c'è la Champions. E poi, dopo la Champions, prof, abbiamo un compito. Quale? Devastarlo l'albergo, va bene? Ok, torniamo in albergo. Sono dispiaciuto, ma stavolta voglio capire cosa cazzo cattura la vostra attenzione. Insomma, una volta usciti mi sono chiesto: questa volta vado fino in fondo, voglio sapere di che cosa si interessano. Cosa ha sostituito nell'immaginario collettivo dei giovani il cinema? Così non mi rassegno. La sera in albergo, con la promessa di farli avvicinare alle stanze occupate da un liceo femminile del Foggiano con donne alquanto pettorute, li rinchiudo in una stanza e li interrogo. Ok ragazzi, ditemi cosa cazzo sognate, di cosa vi appassionate, quali sono le vostre aspettative. Ebbene, dopo una mezz'ora di sforzo titanico, il vuoto. Non hanno interessi, o meglio, forse ne hanno molti, ma distorti, confusi, approssimativi. La rottura delle grandi metanarrazioni ha fatto loro perdere di vista i punti di riferimento, così si ritrovano con rigagnoli, fiumiciattoli, un po' di calcio, qualche croce celtica, un po' di rap, del metal, una falce e martello, ma niente di più! Non più grandi corsi d'acqua di passioni travolgenti. Alla domanda, ma voi lottereste o arrivereste anche a morire per qualcosa? La loro risposta è stata sorridere come si fa di fronte ad uno squilibrato, un sorriso di patetico imbarazzo fatto di compassione di questi giovani. Peccato, perché a me i giovani piacciono, i giovani, ma forse mi piacciono i giovani del cinema, come la ragazza di Mistress America, un film delicato insieme cazzone che proprio per il suo modo d'essere ti riconcilia con i tuoi fallimenti, con le potenzialità inespresse, fa i conti con l'amarezza della ricerca del successo. Noam Baumbach ha sbirciato al di là di questa contemporaneità, strappando via le maschere hipster alle nuove solitudini per scoprire come la malinconia sia sempre la stessa, però con i nuovi protagonisti dell'eterna commedia, dell'arte che è la vita, tutto ciò di cui i miei studenti non hanno consapevolezza. E forse a questo serve il cinema, chiediamocelo. Ecco perché è importante che il cinema sia uno specchio in cui rifletterci, conoscerci, soprattutto chi non si conosce troppo, come i giovani, quei giovani raccontati da Nanni Moretti con Ecce Bombo, quei giovani che Wes Anderson prova a raccontare con i suoi film simmetrici, il Woody Allen con Gli innamorati di Manhattan, tutti grandi che come Truffaut cercavano di fotografare quell'istante dell'esistenza in cui ti accorgi di crescere ma non sei pronto. Vabbè, siamo ai saluti. Ciao, saluti, oggi finiamo qua. Volevo raccontarvi di come Claudio Santamaria si è tolto il cappello di fronte alla giuria del David per il premio ricevuto e che abbia mostrato una pelata favolosa. Io mi sono quasi eccitato di come l'Accademia dei David di Donatello si sia regalata una serata di premiazione su modello Oscar guidata da un Alessandro Caclan in vena di gaff incredibili, con un cortometraggio con tutti i protagonisti della stagione cinematografica, da Claudio Santamaria a Paolo Sorrentino, che affida a Caclan lo slogan con cui il conduttore dà il via alla cerimonia: il cinema è il soffitto del cuore. Beh, se ogni tanto diventasse anche il salotto della mente non sarebbe male. E poi volevo chiudere con la melanconia, la peggiore, non la melanconia d'amore, ma quella erotica, quando qualcuno per cui hai consumato 3 o 4 diottrie non c'è più. Carina Huff, l'inglesina della commedia italiana anni Ottanta, scoperta da Gianni Boncompagni, divenne uno dei volti più noti e amati, Sapore di mare, dell'83, dei Vanzina e poi Vacanze di Natale, un bellissimo volto. E tutti noi, cresciuti negli anni Ottanta, guardando Sapore di mare, ci siamo innamorati di Selvaggia, Isabella Ferrari. Volevamo baciare la matura Virna Lisi, ma in fondo avremmo voluto scappare con lei per fuggire a Londra e fumare come tanti piccoli Gerry Calà che con la pipa del Papi carica d'erba gli toccano le poppe. E poi Riccardo Garrone, complice della nostra carina Huff in Vacanze di Natale. Quest'ultimo viene affidato il colpo di scena finale di Vacanze di Natale quando durante la notte di Capodanno suo figlio De Sica viene sorpreso a letto con un istruttore di sci da lui e da sua moglie che tornano a casa ubriachi. E quando Christian De Sica prova a giustificarsi, mamma, papà, lui si è sentito poco bene, ma chiesto me posso stende? E stendite? Ma la volta è vostra, ma avete fatto viaggiare? Ma avete mandato nei collegi svizzeri? Eccolo che succede, mi trovate a letto con Leonardo Zanolin. Pensa che ci diamo ancora di lei, Zanolin, la mutanda, prego. Così Garrone sbrocca, E che mo, è colpa mia se abbiamo un figlio frocio? De Sica prontamente minimizza, in modo non troppo convincente, frocio, papà, bisex, moderno, ecco, moderno. A me sta modernità, mi sta proprio sui coglioni. Arrivederci, ragazzi miei.
Professore, bravo, grazie per la citazione. Bellissimo. Devo puntualizzare, essendo un maniaco, che era Zartolin, Leonardo, però è
Zartolin.
Che vogliamo fare? Era del resto, io sono suonato, però direttore,
non
velocemente
inizio finché non metti la base.
E allora eccola,
ho bisogno della base. E questa volta una base per intero, giusto? Non l'hai dovuta tagliare, una base così.
Un pochino sì.
Vabbè, sì, per dire. Allora, io la settimana scorsa sono stato assente, ingiustificato, e ho sentito a gran voce. Sì, no, c'era Justin Case è stato veramente meraviglioso.
Infatti te lo volevo chiedere, adesso chiuderemo sempre con questo gruppo americano.
Ragazzi, domanda veloci.
Allora, questo gruppo americano, null'altro è californiano, infatti, che si tratta dei Beach Boys, che sono stati raccontati, o meglio, ne è stato raccontato uno dei componenti fondamentali, quel Brian Wilson, che appunto nell'88 uscì con l'album di debutto da solista, che si apriva con la canzone Love and Mercy, che è il titolo di questo film, uscito in realtà nel 2014, diretto da Bill Pollard, con protagonisti Paul Dano e John Cusack. Entrambi interpretano Brian Wilson, Ovviamente Dano giovane, certo, e Cusack,
io somigliano tutte e due.
Sì, praticamente dal 65 ai primi anni 80 si danno il cambio, diciamo. In realtà il regista sembra avesse tre attori in mente per fare questa cosa, poi ha deciso di non strafare. Però non è un elemento secondario il fatto che siano più attori, non solo fisicamente, è perché effettivamente Wilson aveva un disordine bipolare, in realtà in quegli anni di droghe, ecco, e di situazioni diciamo di vita molto irregolari
e ci poteva hashtag. Stare.
Poi in realtà nel film viene raccontato molto bene come un dottore, diciamo una canaglia di dottore, nel 75 gli diagnosticò una schizofrenia paranoidea e questo in realtà lo costrinse ad anni di medicine, di privazioni, insomma una vita non certo diciamo raccomandabile a nessuno. Fondamentalmente questo film racconta questo Luna Park assurdo, tra alti e bassi, tra furie creative, esaurimenti nervosi, di questo personaggio, di questo musicista che secondo me soprattutto è un genio a tutti gli effetti, un genio che in realtà fu perseguitato da questa sua genialità, perché i Beach Boys, sapete tutti, sono diventati celebri per pezzi molto allegri, solari, ovviamente loro hanno inventato quel genere californiano amato dai surfisti e non solo da loro. Lui invece ha vissuto con il sogno di fare il più grande album mai registrato. Erano gli anni in cui insieme ai Beach Boys c'era altra gente non da poco che stava inseguendo la stessa cosa. Vi cito tra tutti i Beatles. Beatles che in realtà uscirono fondamentalmente prima dei Beach Boys con quello che secondo lo stesso Wilson era l'album definitivo. Quindi
questo non mi ricordo.
Diciamo che lui non visse una vita diciamo soddisfacente da tanti punti di vista. Una cosa curiosa, il film è stato vietato ai minori di 13 anni negli Stati Uniti d'America perché c'è linguaggio scurrile, droga, tematiche non adatte, però
classico da quelle parti.
Ecco, secondo me è anche un po' un segno di quanto sia limitato poi l'approccio a certe cose. In realtà il film, ve lo dico, è guardabilissimo. Io l'ho visto in realtà in volo, quindi l'ho visto all'estero prima che arrivasse qua. E da appassionato dei Beach Boys e conoscitore della storia di Brian Wilson vi posso dire che effettivamente rispecchia e racconta molto bene questa cosa. Ora, partendo da questa base, vi accenno brevemente a quel famoso Smile, che appunto doveva essere questo album definitivo, che fondamentalmente mai vide la luce. Ci sono questa follia, 5 CD, 2 LP, 2 45 giri, un poster, un libro, che sono le Smile Session, ovvero tutto ciò che è stato registrato a lato di questo progetto.
Mi ha regalato il cofanetto Torre per il mio compleanno 2 anni fa.
Una meraviglia,
bellissimo regalo.
Un uomo di un gusto clamoroso.
Sì, è vero.
Ma chi, Torre o Lupus?
Torre.
Vi siete baciati dopo lo scambio dei doni?
No, un abbraccio.
Un ditino sul culo.
In realtà questa cosa, io ve la cito perché in realtà è anche molto presente nel film, questa genialità poi a livello musicale si rispecchia addirittura, non so, in pezzi in cui ci sono i rutti di Brian Wilson che a un certo punto li deve inserire in quel pezzo perché secondo lui sono geniali. Vabbè. Oppure delle cose talmente meticolose, macchinose, ridondanti, cioè ci sono delle scene in cui si vede magari per un suono di un kazoo fanno 50 take di quel pezzetto, cioè una cosa fuori di testa. Che però riflette.
Fare 50 volte il pezzo di Rutti sarebbe stato
anche quello fatto. Riflette questa personalità di questo genio assolutamente stravolto dal perfezionismo e distante dalla realtà. Questa sua, diciamo, caleidoscopica, non lo so come la possiamo definire, creatività, è fondamentalmente il fulcro del film e è la storia che viene raccontata. Dato che tra i pezzi che fondamentalmente sono stati registrati più volte, in Smiles, tu lo sai, ci sono 34 versioni di questo brano E chi li ama, chi ama la musica e chi ama l'arte, anche al di là di quello che un genio possa effettivamente avere di problematico, e noi lo ringraziamo perché ha vissuto questa vita forse anche per noi.
Che cos'è il genio?
Che cos'è il genio? Lo potete capire,
lo puoi capire
ascoltando quella Heroes and Villain in una delle tante versioni che esistono, ma che basta e avanza per farci capire quanto erano grandi i Beach Boys e quanto era grande Brian Wilson, ancora vivente, eh? I've been in this town so long and back in the city I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time.
Fabrik, die dritte Staffel.
È il momento inevitabile e lentissimo e velocissimo questa sera della agenda cittadina di Laszlo Cover.
Andiamo razzo come nelle primissime edizioni. Dunque cominciamo da quello che conosco meglio, ossia la programmazione di questa settimana nel postmodernissimo. Arriva in programmazione Le confessioni con un cast stellare, il nuovo film di Roberto Andò, tutti i giorni in programmazione. Martedì 26 a 4 euro. Mistress America prosegue la sua programmazione e mercoledì, martedì 26 sarà in versione originale. Prosegue anche Banat, il film di Adriano Valerio del quale abbiamo ampiamente parlato, un'occasione per rivederlo.
Ricordiamo che al postmodernissimo
siamo tutti tesserati.
Assolutamente sì. E poi prosegue anche Fiore del Deserto, la vera sorpresa di questa settimana di programmazione. Un film del quale non abbiamo parlato, ma spero che presto ne parleremo.
Vi giuro.
E poi ci sono tre eventi da non perdere, segnateli in agenda. A Rinascere dalla Terra, il giorno della dedicato alla giornata della Terra, con Rinascere dalla Terra, film del cileno Raul Alvarez, che sarà protagonista e ospite al postmodernissimo per presentare questo film.
Sì, no, mo me lo segno.
La proiezione venerdì alle 18, dopo la proiezione c'è una degustazione di prodotti a cura di Pantarei e dello chef Vittorio Curcio. Ma soprattutto l'evento degli eventi è quello di domenica 24, quando i Colle del Fomento saranno a Perugia in un concerto spettacolare all'Afterlife Club. Prima di questo, al postmodernissimo, Danno, frontman dei Colle del Fomento, ha girato un documentario sulla storia dell'hip hop, girato a New York, che si chiama Diggy New York,
sarà
al Postmodernation per presentare il film, anteprima nazionale di questo film. Dunque segnatelo in agenda, venite numerosi, domenica 24, ore 21:30.
E andiamo!
25 aprile invece, Rino la mia ascia di guerra, ultimo e nuovo documentario, altro capitolo sulla storia della resistenza che mai dovremmo dimenticare e mai dobbiamo offuscare per l'importanza storica che ha avuto. Rino la mia ascia di guerra è il documentario di Andrea Zambelli che lunedì 25 aprile sarà presentato al Postmodernissimo in compagnia dello stesso autore. E poi mercoledì 27 aprile I ricordi del fiume, film di Gianluca e Massimiliano Desiderio, che mi dispiace non aver visto nel cinema di domani.
Beh, perché no, c'è la prossima settimana. Perché ne parleremo, uscirà la prossima settimana.
Documentario dei fratelli torinesi, fratelli Desiderio, due tra i più straordinari artisti italiani dell'ultimo periodo. Ve li ricorderete sicuramente per il bellissimo lavoro Sette opere di misericordia.
E che fa, ce lo viene a chiedere a noi?
I ricordi del fiume è il film considerato il miglior film italiano a Venezia, nella presentata a Venezia nella passata edizione. Comunque Gianluca sarà a Perugia il 27, ne potrete parlare con lui se la pensate come lui o meno. Al Cinema Zenith, in programmazione, Le Souvenir.
I sette giorni ancora sono finiti.
Oggi e domani Le Souvenir e l'Amleto, questo evento straordinario, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. L'Amleto di William Shakespeare, interpretato da Benedict Cumberbatch, in diretta dal National Theatre di Londra al Cinema Zenith. Non è che sì, lo fanno solo lì, lo fanno un po' in tutto il mondo, però insomma a Perugia lo si fa al Cinema Zenith. Poi
ciao,
salutate la capolista. Allora, in programmazione invece da giovedì, Truman, un vero amico e per sempre. Vediamo se anche in Spagna utilizzano lo stesso metro di giudizio per quanto riguarda i premi Goya, perché questo film ha vinto 7-8 premi Goya, tra
vediamo
cui
miglior
film.
Sono come i David.
Vediamo se sono come i David. Bam, speriamo di no per il bam, pubblico che andrà a vedere il
bam.
Film. Assolutamente sì. E poi in programmazione al Cinematografo Sant'Angelo ritorna trionfante dopo la settipletta, non so quanti premi ha vinto.
Settupletta.
Tutti tesserati. Lo chiamavano Gigrobò del grandissimo Gabriele Mainetti, opera prima, stravincitore dei David di Donatello, dal 21 al 25 lo ritrovate al Sant'Angelo, spettacolo unico, ore 21:15. Prosegue Le Souvenir che va dallo Zenith al Sant'Angelo, ma soprattutto vi segnalo questo evento, 26, 27 e 28, questo film assurdo che si chiama Lui è tornato. E se Hitler non fosse morto?
Pan Peisu e Tent.
E se Hitler tornasse ai giorni d'oggi? Una commedia straordinaria, film tedesco molto divertente, molto intelligente, che come un evento speciale sarà in questi tre giorni al Sant'Angelo. Al Méliès invece prosegue la programmazione del successo di questa settimana, Il libro della giungla, e si aggiunge per gli spettacoli serali Race, per la gioia di Daniele Pampanelli, per la gioia di Simone Smith, che amano la corsa, ma soprattutto amano essere i primi della race.
E abbiamo fatto?
Sì.
Oh,
bravo che è stato.
Ha fatto una vera race.
Che galoppata.
Anzi, è stato quasi un rush.
E non c'è stato neanche non c'è stato neanche bisogno di mettergli la
puttanata che ho detto poc'anzi.
Perché non l'ha detto. Bene, siamo in ritardissimo e quindi vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Scopusione e poi Simone Smith, Air Director. Ringraziamo Fabrizio Cruciani, signor buonasera, e la vocalist tonica Marter Felling. Grazie agli ospiti Simone Rossi e Daniele Pampanelli, tornate presto. Grazie al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a Williamsburg a cercare di aprire un ristorante fantastico che sicuramente avrà un sacco di successo, e allora chiuderemo il Bar Drum Fabric. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Tutti chi?
Tutti chi?
Passa,
sono tutti rincoglioniti!
Tutti chi?
E cattivi!